Buona giornata da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Oggi parliamo di giardinaggio casalingo, parliamo di orchidee, questi fiori che affascinano da sempre per la loro eleganza, la varietà di forme e colori e anche quel tocco di mistero che le rende un po' delle piante uniche. Con i loro fiori che sembrano un po' delle farfalle, diciamo, in posa, e le radici che fanno quello che vogliono, perché se le avete sapete benissimo che fuoriescono da tutti i vasi, le orchidee sanno conquistare anche chi giura di non avere il pollice verde. Oggi con Valentino Stedler, giardiniere e consulente tecnico, cerchiamo di capire come prendercene cura davvero. Buongiorno Valentino.
Buongiorno a tutti.
Ecco, il pubblico che ti segue sempre con tanto interesse, che è sempre pronto a farti tantissime domande, regolarmente ci scrive chiedendo delle orchidee. Alla fine diventa un po' una sorta di sfida, no? C'è la fazione che riesce a tenerle e a farle rifiorire più volte e quelli che dicono: io cerco di curarle amorevolmente eppure mai una volta riesco a farle rifiorire.
Ma prima di tutto, Carlotta, ti dico amore. Prima di tutto è quello. Nel senso che noi ci dimentichiamo fondamentalmente che le piante sono degli esseri viventi, ci percepiscono, ci vivono con noi. È un po', non voglio dire alla stessa livello, ma un po' come un animale domestico. Allora, l'amore sicuramente è una componente molto importante. Poi, naturalmente, se si parla di orchidee, sappiamo che la maggior parte delle orchidee che noi teniamo in casa, nella natura, sono piante che vivono nella foresta pluviale e di conseguenza hanno bisogno di tanta umidità. Io inizierei, più che del fiore che lo conosciamo, è affascinante, uno più bello dell'altro, e è vero, hanno del mistero, ci sono anche delle ragioni perché sono così misteriose le orchidee, ma io partirei dalla radice. Hai parlato bene della radice, perché la radice dell'orchidea, appunto quelle palafitte, quelle che nella natura vivono sugli alberi, la radice ha una importanza sicuramente di primo piano, nel senso che la radice non solo prende il nutrimento, cioè trae il nutrimento dall'acqua piovana, che naturalmente è molto più ricca che l'acqua da rubinetto, di conseguenza abbiamo già la prima difficoltà in casa nostra, perché in natura questa orchidea tutti i giorni viene bagnata dall'acqua piovana. L'acqua piovana è ricca di sali minerali, cosa che la nostra acqua del rubinetto non lo è, purtroppo. E di conseguenza consiglio, nel famoso spruzzino che noi usiamo tutti i giorni per spruzzare le nostre orchidee, di dargli una goccia di concime, proprio una goccia, in maniera che andiamo a compensare questi elementi che nell'acqua di rubinetto non abbiamo. E oltretutto, non solo la radice va a percepire e assorbire il nutrimento, ma fa fotosintesi, nel senso che la pianta ha bisogno, è un elemento di prima importanza, la fotosintesi, cioè trasformare la luce in energia, e normalmente nelle piante questa funzione è dedicata a, lo fanno le foglie. Nell'orchidea non lo fa solo la foglia, ma anche la radice.
Non mi ricordo di aver mai parlato nelle nostre puntate di acqua piovana, quindi varrebbe la pena lasciare, magari se si ha la possibilità, in un giardino, in un balcone, lasciare forse un contenitore che possa raccogliere un po' di acqua piovana per poi darla alle nostre piante?
Ma senza ombre di dubbio sarebbe la miglior cosa, ma non solo per le orchidee, per tutte le piante. Se noi abbiamo la possibilità, esistono, diciamo, dei contenitori anche belli a forma di anfora e quant'altro, in materiale plastico, che hanno la predisposizione di agganciarsi al pluviale, cioè praticamente se abbiamo una casa e abbiamo il pluviale che scende, come è d'obbligo che sia, ci si può attaccare a questo pluviale e diciamo, finché è pieno questo contenitore, ci sono contenitori anche belli grandi che poi alla base hanno un rubinetto, dove poi noi potremo andare a prendere l'acqua appunto piovana, che è molto molto più ricca che l'acqua da rubinetto.
Ecco, quindi anche un secchio va comunque bene, però chiaramente immagino in estate bisogna svuotarlo ogni giorno, sempre per il solito problema delle zanzare.
Uno, zanzare, e due, poi dopo se lasciamo ferma l'acqua troppo a lungo, poi diciamo crea anche lichini, crea anche, che però alle piante in sé non è che dà fastidio. Comunque sia, l'acqua piovana è sicuramente positiva.
Perché io faccio sempre le domande da principiante, quindi quanti giorni al massimo posso lasciarla lì nel secchio l'acqua, poi devo buttarla?
Ma diciamo sicuramente il secchio non è una buona soluzione, perché come detto è aperto, le zanzare possono andarci e diciamo deporci le uova. Viceversa, questi contenitori fatti apposta hanno dei coperchi, sono chiusi, di conseguenza le zanzare non ci possono andare.
Perfetto. Allora io ricordo subito i nostri numeri di telefono, in maniera che poi chi desiderasse fare qualche domanda, insomma, lo può fare. Scriveteci i vostri messaggi allo 076 321 1113. Se invece volete chiamare e fare una domanda un po' più complessa a Valentino Stedler, potete farlo allo 0848 03 0808. Una domanda: da 1 a 10, quanto ami le orchidee?
13. L'orchidea è, io il primo apprendistato che ho fatto, ne ho fatti due di apprendistati, sempre nel ramo verde, l'ho fatto in floricoltura, l'ho fatto in una ditta specializzata di orchidee. Ai tempi non esisteva ancora la riproduzione meristematica, cioè questa riproduzione tecnologica, se vogliamo, che ci permette di moltiplicare le piante, in particolare le orchidee, in maniera molto più facile e in maniera molto più, diciamo, economica. Ai tempi si seminavano le orchidee o si dividevano i polloni, cioè quando una pianta madre cresceva, diventava sempre più grande, si divideva, e di conseguenza lì torniamo sull'argomento del fascino dell'orchidea, che era anche scaturito dal costo, perché l'orchidea, quando io ero apprendista, vi dico subito che vado per la pensione, quando ero apprendista l'orchidea sotto i 300 franchi non ne trovavi assolutamente, non ne trovavi neanche in commercio, cioè noi coltivavamo le orchidee ma non per vendere la pianta, perché era un capitale la pianta, noi vendevamo il fiore. Proprio un fiore singolo di un'orchidea a quei tempi costava 8 franchi, un fiore. Se pensiamo che una pianta madre ne faceva centinaia di fiore, erano piante grosse naturalmente, piante che avevano anche 30-40 anni, e di conseguenza c'era anche questa componente, cioè il fatto che non ce lo si poteva permettere l'orchidea. E se andiamo ancora più indietro, l'abbiamo già discusso, quando le orchidee da noi in Europa, sì, perché le orchidee ci sono ovunque, abbiamo delle orchidee che sono spontanee in Europa, ma non sono le orchidee tropicali, sono delle orchidee che fanno dei fiori che sì, se si va molto vicino si capisce che è un'orchidea, ma non è una Phaloenopsis che adesso siamo abituati a comprare per pochi soldi nella grande distribuzione, che diciamo ha un impatto veramente importante dal lato fiore. Se andiamo indietro, come stavo dicendo, le case reali, le donne di corte organizzavano delle spedizioni, chiaramente non ci andavano loro, ma mandavano dei botanici a cercare le piante madri da poi portare di nuovo in Europa, da portare nelle loro verande, nelle loro serre, per poter vantare, non so, una pianta o un fiore che non c'aveva nessuno qui.
C'è una persona che ci scrive: mi si è smosso un ricordo, tantissimi anni fa la compagnia aerea di bandiera thailandese regalava a tutte le donne al momento dell'imbarco un fiore di orchidea.
Vero.
Ecco. Sì. In segno probabilmente anche appunto di lusso.
Sì, poi è un'orchidea particolare quella che loro regalavano, che appunto in Thailandia cresce tantissimo, è un'orchidea rosa con una sfumatura bianca, crema, molto elegante, che tra l'altro è tanto tempo che non vedo.
Beh, so che non viene più fatto comunque al giorno
d'oggi. No, assolutamente.
Anche, insomma, uno spreco al di là, insomma, sì, del regalino. Pensate quanti voli ogni giorno nel cielo, quanti passeggeri regalare ad ognuno un fiore, un'orchidea.
Parlando di Thailandia, mi ricordo la prima volta che ci sono stato, anche questo una vita fa, siamo andati a vedere una una cultura di vaniglia, perché forse non tutti lo sanno, la vaniglia è un'orchidea e quello che noi usiamo come bacello è praticamente un internodo, e la vaniglia, l'orchidea della vaniglia, cresce come un rampicante, rampicante forse non è la parola giusta, ma diventa lunghissima comunque ed è appesa, era appesa in queste serre. E diciamo, già allora io ero giardiniere, anche se ero apprendista, e nemmeno io lo sapevo che la vaniglia era un'orchidea, e difatti non, il fiore della vaniglia non è così appariscente, però comunque vederlo è giallo, ha la stessa forma di un Phalaenopsis, bene o male, e però piccolino. Ma era molto affascinante questa cosa della vaniglia, che appunto a quei tempi che era allevato, coltivato proprio così, non nelle serre, era il prezzo della vaniglia fluttuava tantissimo a seconda della stagione, perché se i monsoni erano importanti la vaniglia marciva e di conseguenza non arrivava vaniglia in Europa, cioè stiamo parlando però di 45-50 anni fa, non di 200 anni fa.
Qualcuno ci scrive: nel mio immaginario l'orchidea è un fiore tropicale. Lei ha detto di aver lavorato appunto da apprendista per coltivare le orchidee, ma quindi crescono anche qui?
Sì, allora le orchidee, la prendo larga, la famiglia delle orchidee è una delle famiglie più numerose, mi sembra che siamo in giro ai 25.000 specie al momento, si aggiungono tutti i giorni nuove varietà, un po' coltivate, create dall'essere umano, perché ormai facciamo incroci, e dall'altra parte ne troviamo costantemente dei nuovi. A parte, diciamo, le terre coperte dai ghiacci, in tutto il pianeta esistono le orchidee. Ci sono da noi per esempio, se saliamo da parte ticinese per andare sul passo del San Bernardino, crescono tantissime nigritella, è un'orchidea piccolina che ha un fiore bordeaux e molto carina, tra l'altro ama i terreni calcarei, di conseguenza in Ticino non c'è quasi, perché noi per lo più abbiamo un terreno acido e a questo genere di orchidee non piace il terreno acido, però in quelle zone lì, come detto, da San Bernardino Paese andare verso il passo su per questi prati ce ne sono tantissime.
Vivono quindi in posti diversi, ce ne sono di tantissimi colori, sono specie diverse?
Sono delle varietà e specie molto diverse una dall'altra, se pensiamo appunto questa quantità, cioè 25.000 specie, solo le felci è una famiglia più numerosa, ecco, è la seconda famiglia, se non mi sbaglio, più numerosa a livello botanico.
Piacciono molto, l'abbiamo visto dai messaggi dei nostri ascoltatori, di solito quando parliamo di piante d'appartamento ci arrivano sempre tante domande sulle orchidee. Allora vediamo un po' quali sono gli errori più comuni che vedi fare poi dalle persone in casa.
Se restiamo sull'orchidea, sicuramente mettere la pianta dell'orchidea sul davanzale di una finestra sopra un calorifero. Poi ci sono quelli che mi smentiscono, magari sono quelli che danno tanto amore e di conseguenza l'orchidea comunque sia riesce ad adattarsi anche in quella posizione, ma sicuramente è la posizione in casa più disgraziata, in particolare per l'orchidea. Messa lì, solitamente poi l'orchidea ha a che fare con la cocciniglia farinosa e col ragnetto rosso. Ed è dura poi debellare questi parassiti sulle orchidee. L'orchidea piace tanta luce, ma non sole diretto. Non gli piacciono fonti di calore, proprio perché gli piace l'umidità e di conseguenza su un calorifero non c'è umidità. Io le orchidee le tengo durante l'inverno in casa, non le metto nemmeno in veranda, perché anche in veranda è troppo asciutto, le tengo in sala, le tengo dove qualche mezz'ora o un'ora al giorno hanno sì il sole che passa via, ma per il resto hanno tanta luce perché c'è la grande finestra, ma non il sole diretto, e spruzzare tutti i giorni.
Ah,
tutti con un... i giorni, uno spruzzino, tutti i giorni dargli una spruzzata. Se poi si amano le orchidee come le amo io tutti i giorni, tutte le sere, le metto in bagno, sopra la vasca da bagno, ho tutti dei ganci, le appendo, perché le mie non sono in vaso, sono come sono nella natura, cioè su un asse, su una corteccia, attaccate là, e tutte le sere gli do una lavata. E alla mattina gli do di nuovo una lavata prima di metterle di nuovo in sala.
Quindi in bagno proprio con la doccetta?
Sì, con la doccetta. L'acqua non fredda, non gli piace l'acqua fredda, perché ai tropici l'acqua non è fredda, è sempre piacevolmente, diciamo, caldina, e niente, così.
Ecco, qualcuno ci dice: io una volta alla settimana la metto nel lavandino e lascio correre lungamente l'acqua, poi la lascio asciugare e la rimetto nel vaso.
Sì, senz'altro. Perfetto.
Allora, qualcuno dice: ho sempre saputo che l'acqua piovana non contiene quasi nessun minerale. Ecco.
Dunque, come dicevo, l'acqua da rubinetto è un'acqua buona, è sicuramente più buona per noi da bere che l'acqua piovana, senza ombra di dubbio, perché oltretutto l'acqua piovana, soprattutto all'inizio quando piove, è anche sporca, contiene di tutte le porcherie di questo mondo, ma sovente queste porcherie sono concime per le piante.
Invece un'altra ascoltatrice ci dice: buongiorno, ho sentito che se all'acqua per bagnare le orchidee si aggiungono i fondi del caffè, ricevono nutrimento, è vero?
Ma sicuramente il fondo del caffè lo si usa per tante cose, anche per la magia rea, però anche nell'orto io vedo tante persone che il fondo del caffè lo buttano nell'orto, non guasta mai, che comunque sia è una materia organica, di conseguenza come tale, decomponendosi crea humus, crea concime, crea nutrimento.
Invece qualcuno ci scrive: amo sperimentare concimi fai da te, ho provato con la macerazione, con la buccia delle banane poi filtrata e ho aggiunto ancora un po' di acqua piovana e mi sono rifiorite e le foglie si sono addirittura ingrandite. Ora ho messo in macerazione la buccia di barbabietola e aglio, vedremo.
Dunque, per tornare sulla banana, chiaramente la buccia di banana contiene tantissimo potassio e il potassio è vitale per le piante ed è per quello che le orchidee e il potassio vanno d'accordo, perché il potassio forza la radicazione più che la fioritura, e nell'orchidea, come dicevo all'inizio di questa trasmissione, la radice è la cosa più importante.
Come ci suggeriva l'ascoltatore o ascoltatrice, fa macerare la buccia.
Benissimo.
Così va bene, sì, o va come benissimo. Possiamo usarla la banana?
Ma sicuramente per le orchidee macerare è la miglior cosa, poi per le altre piante volendo si potrebbe anche tagliare a pezzettina la buccia e mischiarla nella terra, ma diciamo il macerare è sicuramente la soluzione migliore.
Qualcuno ci chiede: da un ramo di orchidea sono uscite delle foglie e delle radici, che cosa fare ora?
Si può tagliare sotto, questa crescita anomala e interrare di nuovo questa piantina, perché di una piantina si tratta, e questa prenderà, diciamo, piede e formerà una nuova pianta.
Spesso dai vasetti, quando si comprano nei negozi, le orchidee si vedono fuoriuscire radici un po' ovunque. Comunque, le si lasciano così? Bisogna tagliarle? Bisogna cambiare il vaso?
No, assolutamente. Queste radici escono proprio perché cercano dell'umidità, cercano della luce, e la sua natura, non invasiamole, per l'amor del cielo, no.
Ci scrivono: adoro le orchidee, io gli parlo, sono parte delle mie giornate, ne ho una decina, quando sfioriscono le raduno in un grande secchio sotto la finestra, non direttamente esposte al sole, e ogni 2-3 settimane, quando me lo chiedono, le immergo nel loro vasetto nel bagno per 20-30 minuti e poi le rimetto fuori tutte insieme in modo che si tocchino. Sono belle verdi, fanno foglie nuove, tanto generose, però i fiori no, perché?
Dunque, dobbiamo sapere una cosa, che le piante che noi acquistiamo sono piante che sono state forzate, cioè non hanno il ciclo naturale. Poi quando tornano da noi, cioè vengono da noi in casa, vanno di nuovo a cercare questo ciclo naturale, che non è una cosa da 5 minuti, tante volte dura anche 2 o 3 anni finché la pianta si ristabilisce. Poi dopo c'è il fatto di come ci si comporta con l'orchidea, nel senso che ci sono tante teorie e io dico sempre non c'è mai una sola verità con le piante, noi abbiamo a che fare con qualcosa di vivo e non è matematico, matematica 1 più 1 fa 2, nella natura non esiste l'1 più 1 fa 2, ci sono sempre tante verità, ognuno fa le sue esperienze, poi naturalmente ci sono le cose sbagliatissime per l'amor del cielo, però in linea di massima ci sono tante soluzioni e qui arriviamo, sicuramente questa domanda sarebbe arrivata prima o poi questa puntata, come tagliare, come comportarsi quando l'orchidea ha smesso di fiorire. E qui ci sono tante teorie, o meglio, ci sono tante possibilità, bisogna sempre vedere cosa si vuole. Se si vuole fare il bene della pianta, io taglio completamente il ramo fiorifero alla base. Questo perché voglio che la pianta si riposi, che la pianta si riprenda e soprattutto che cresca anche la pianta, che l'apparato radicale cresca, che le foglie crescono, in maniera che l'anno successivo i fiori che avrò saranno più vigorosi. Poi ci sono altre persone che dicono, ah, io ho la Phaloenopsis, sta fiorendo da 3 anni. Sì, e fra un anno è morta. Perché praticamente non gli ho lasciato fare un riposo. Si può fare, nel senso che quando sfiorisce questo ramo si può o non toccarlo del tutto o semplicemente solo tagliare la parte apicale dove c'erano i fiori e cosa succede? Che l'orchidea riesce a formare un rametto secondario sul ramo vecchio fiorifero e fare nuovi fiori. Quello che succede però, questi fiori saranno sempre meno e sempre più piccoli e la pianta non cresce, anzi adagio adagio deperisce, proprio perché la sforziamo, non è la sua natura. Io ho pazienza, mi va bene che fioriscano una volta l'anno come sia giusto che sia, taglio completamente e poi la pianta verso la fine dell'estate comincia di nuovo a creare un nuovo ramo fiorifero che nell'inverno successivo fiorirà. Le orchidee tropicali fioriscono d'inverno.
Quindi, come dicevi, un taglio bello alla base dove si innestano le foglie. Quanto lasciamo?
2-3 centimetri.
2-3 centimetri. E un taglio netto o in verticale?
Non fa niente, uguale.
Tenderà un pochino a seccare all'inizio, però, no?
Quel ramo, sì, senz'altro seccherà.
Ok, e quindi poi spunterà un ramo nuovo.
Esatto. Come detto, ogni tanto se compriamo una pianta nuova, pianta che è stata forzata, che è stata, diciamo, tolta dal suo ciclo naturale, tante volte ci va anche 2 o 3 anni finché riprende il suo ciclo. E il suo ciclo, come detto, è iniziare verso la fine dell'estate a produrre questo ramo fiorifero e fiorire d'inverno.
La nostra ascoltatrice dell'ultima domanda, appunto, che diceva di tutto questo trattamento, che sono bellissime ma non ritornano i fiori, dice anche, ma forse manca il concime?
Sì, ecco, sicuramente c'è questa componente, vanno concimate. Allora, dopo la fioritura, solitamente si dice, diamogli del riposo, allora non concimare subito. Io dopo la fioritura taglio il ramo, se necessario sistemo, aggiungo del substrato, perché ormai essendo dei substrati molto leggeri, quando si comprano solitamente sono corteccia, a me piace usare magari anche della pomice al posto della corteccia, esistono delle miscele proprio dedicate alle orchidee con pomice e mischiato con lapillo, è proprio l'ideale per le orchidee palafite, uso questi materiali, magari rimbocco il vaso e poi le lascio, le bagno, le spruzzo come di consueto, ma non le concimo per almeno 6-8 settimane e dopodiché comincio a concimarle una volta al mese e mi raccomando usate concimi specifici perché le orchidee non vogliono concimi universali, sono troppo aggressivi per le orchidee questi concimi, hanno bisogno proprio del concime specifico perché è molto più blando, molto più soft, ecco.
Ogni quanto?
Io poi quando comincio a forzarle le concimo ogni 2 settimane, le concimo spesso proprio perché poi a quel punto voglio che la pianta si rafforzi e faccia radici, faccia foglia e poi faccia fiore.
Ci ascoltiamo le Swing Out Sisters e poi rispondiamo a tutte le vostre domande. Alla consulenza oggi stiamo parlando di orchidee, uno dei fiori sicuramente più amati da tutti, un fiore davvero prezioso da questa immagine anche di lusso, sembra un fiore un po' esotico. Invece stiamo scoprendo oggi, grazie a Valentino Stedler, giardiniere consulente tecnico, che con un po' di amore e un po' di costanza non sono dei fiori poi così difficili da tenere nelle nostre case. Rispondiamo, Valentino, ai numerosi messaggi, altrimenti non facciamo in tempo. Allora, innanzitutto ci sono arrivate delle fotografie bellissime, dobbiamo fare i complimenti ai nostri ascoltatori, la maggior parte ci manda collezioni e collezioni di orchidee, una più bella dell'altra. Poi invece qualcuno ci manda delle foglie un po' sofferenti, ecco, per chiedere che cosa devo fare.
Dunque, fino adesso abbiamo parlato dell'acqua, che noi usiamo tanta acqua. C'è una cosa però che forse abbiamo dimenticato di dire, che malgrado le orchidee tropicali naturalmente abbiano bisogno di tantissima umidità, quello che non sopportano è l'acqua stagnante. Allora, pensare di mettere l'orchidea in un coprivaso, bagnarla nel coprivaso, lasciare dell'acqua nel coprivaso, pensando poi che questa è una cosa positiva per l'orchidea, sbagliatissimo. L'orchidea piace tant'acqua, tanta umidità, ma niente acqua stagnante. Allora, a me il coprivaso in genere non piace. Sicuramente chi mi ascolta regolarmente si sarà accorto di questo fatto. A me piacciono i bei vasi e ci sono bellissimi vasi, soprattutto vasi che vengono dall'Asia. Tutte le mie orchidee sono in questi vasi cinesi, vasi thailandesi, che hanno il foro, un foro bello grande, importantissimo, un bellissimo drenaggio, cioè mettere sotto l'orchidea quando la si mette in questo nuovo vaso materiale drenante. Io uso la pietra pomice, un po' grossa, e poi sopra uso un substrato specifico per le orchidee. Volendo, anche in questo substrato si può aggiungere della pietra pomice oppure usare questi substrati alternativi che avevo accennato prima, pietra pomice con lapillo, che è una miscela proprio dedicata alle orchidee. Ci sono queste varie possibilità. L'importante, niente coprivaso, niente acqua stagnante. Poi ho visto una foto di un'orchidea che aveva, diciamo, la punta e il margine, diciamo, verso la punta della foglia secco. Ho visto che la pianta è su un davanzale. È forse una posizione che non amano così tanto le orchidee, il davanzale, soprattutto se poi sotto il davanzale, come era d'abitudine ai tempi, c'è il calorifero. Quello è sicuramente una delle posizioni meno indicate in casa nostra per l'orchidea.
Eppure un'ascoltatrice ci ha mandato una foto che ti ho mostrato prima, molto bella, con questa collezione di orchidee anche molto colorate, variate tra di loro, e è proprio questa la situazione: sono su un ripiano di legno sopra a un calorifero davanti a una finestra e dice: queste sono le mie orchidee, sono sul davanzale appunto sopra il calorifero da almeno 15 anni, tutte le settimane faccio loro la doccia con l'acqua fredda, le lascio ammollo un paio d'ore e poi le rimetto al loro posto. A me sembra che stiano bene. In effetti la prima esclamazione tua era stata: che bella collezione di orchidee. Sembrerebbe fare tutto quello che avevi sconsigliato.
Sì, come ti dicevo, Carlotta, prima, nella natura, cioè avendo a che fare con qualcosa di vivo, sicuramente il nostro ascoltatore che ha questo successo con queste orchidee in questa posizione, diciamo, compensa la posizione disgraziata, secondo me, con tanto amore e con tanta cura. Comunque sia, diciamo, me lo posso permettere di dire, non è propriamente la posizione che io sceglierei per le piante. Poi va bene, sta funzionando comunque, ma se potessero parlare penso che direbbero che forse in casa ci sono delle posizioni più indicate per loro.
Ci chiedono: bisogna bagnare le radici delle orchidee?
Oh sì, E come? Come dicevo, le radici all'inizio di questa puntata sono la componente più importante delle orchidee palafitte, proprio perché nella natura non vivono nello substrato. Praticamente queste radici vanno in giro, proprio sparano in tutti i lati e catturano l'acqua piovana e la luce che filtra tra le foglie, perché crescono nel sottobosco.
Ci chiedono se vanno reinvasate.
Allora, noi ci limitiamo sempre o molto quando parliamo di orchidee di Phaloenopsis. La Phaloenopsis è una palafitta, di conseguenza nella natura, come abbiamo ripetuto più volte, cresce sugli alberi. Ma non tutte le orchidee sono palafitte, ci sono orchidee palafitte che sono soprattutto le orchidee tropicali, viceversa le orchidee subtropicali e le orchidee che crescono nelle nostre latitudini crescono nella terra e di conseguenza queste vanno rinvasate, sempre ognuno a seconda della specie nel substrato, nella composizione del substrato più indicato. Ci sono orchidee che restano piuttosto piccole, abbiamo le Paphiopedilum, com'è che la chiamavano? Scarpetta di Venere, qualcosa del genere in italiano. È un'orchidea che, a dir la verità, è un po' sparita dal mercato, non è così facile da coltivare, ma ha un fiore meraviglioso. Questa orchidea piace un substrato estremamente leggero che trattiene l'umidità. Di conseguenza, queste miscele che oggi si vendono di terriccio per le orchidee non sono indicate per queste piante. Queste piante crescono benissimo nello sfagno, che è praticamente il residuo di una radice di felce, e chiaramente queste miscele sono difficili da trovare oggi come oggi, forse, cioè probabilmente in internet, dove si trova di tutto, si trovano. Si può, diciamo, fare in proprio una miscela adatto per queste orchidee usando dei materiali, diciamo, morbidi. Io li chiamo morbidi. Per esempio la torba si adatta. Purtroppo però la torba è acida e allora bisogna intervenire con un calcio granulato, perché queste orchidee sono orchidee, come ho detto all'inizio, che piace il substrato calcareo. Allora la torba da un lato ha la struttura adatta ma non ha l'acidità adatta. Allora bisognerebbe dare una volta all'anno del calcio granulato.
Katia ci manda parecchie fotografie, dice: un saluto dalle mie orchidee, hanno parecchi anni, non fanno tanti fiori ma per molto tempo sviluppano nuovi boccioli, poi ce le mostra in diverse posizioni all'interno della casa e dice: quando hanno finito, poi in estate vanno a riposo all'ombra in balcone.
Sì, ecco qua, visto che ci ha portato su questo argomento, l'orchidea, chi ha la possibilità d'estate, non teniamola in casa, tanto non fioriscono. L'orchidea quando non fiorisce non è propriamente Miss Universo, di conseguenza portarle in giardino sotto un albero dove non prendono il sole diretto ma prendono l'acqua piovana, vi assicuro che quando li ritiriamo in casa in autunno sono grandi il doppio e decisamente più belle, più sane.
Soffrono gli sbalzi di temperatura?
Sì, in ogni caso si mettono fuori quando le temperature esterne sono come le temperature interne, e la stessa cosa in autunno, non aspettare troppo a lungo, anche se sopportano delle temperature relativamente rigide, cioè per un'orchidea tropicale 10-15 gradi, 10 gradi di notte non è propriamente caldo, eppure resistono. Però dopo, quando noi le tiriamo in casa e hanno 25 gradi, ecco, questo sbalzo non gli piace. Di conseguenza io dico sempre: quando metterle fuori quando la temperatura esterna è più o meno come quella interna, cioè di solito maggio-giugno, e poi ritirarle fine settembre, metà ottobre, quando appunto le temperature esterne più o meno sono come le temperature interne.
Tornando al concime, ci chiedono cosa si può dare, cosa si trova di facile in commercio.
Allora, ci sono tanti prodotti. Ci sono chiaramente il concime liquido che va diluito nell'acqua, che è la cosa più semplice. Poi esistono gli stick che si mettono nel terriccio che ogni volta che noi bagniamo si scioglie un po'. Questi non hanno un grande senso per le phalaenopsis, cioè non ha un grande senso per le orchidee palafitte, hanno più senso per le orchidee terricole. Allora, se noi abbiamo un cimbidium, che è un altro argomento che voglio subito affrontare dopo, mi piacerebbe tanto che i nostri ascoltatori escano un po' dalla comfort zone di phalaenopsis. Ci sono tantissime orchidee, orchidee meravigliose, vedo le foto che ci arrivano, sono quasi al 95% phalaenopsis. A me piacerebbe proprio vedere che appunto questi appassionati di orchidee osino un po' di più e escano, come detto, da questo, diciamo, sì, comfort zone, che è la phalaenopsis è così facile, e comincino ad avventurarsi in questo meraviglioso mondo, perché questo mondo delle orchidee ci offre tantissimo, e mi piacerebbe tanto che qualcuno adagio, ormai anche la grande distribuzione sta vendendo per esempio il cimbidium, che è una orchidea che viene benissimo, che è facile, andate a cercarla in Google come è fatta, è molto resistente, addirittura si potrebbe lasciare di fuori d'inverno volendo. Io nei balconi, nelle terrazze più riparate, ne ho piantata una 2 anni fa a Paradiso, e le ho piantate l'anno scorso in autunno a Minusio in collina, fuori nelle vasche insieme alle piante rampicanti, insieme al gelsominio ho messo dei cimbidium, e adesso stanno facendo i boccioli. Naturalmente di fuori sono poi più tardive, la cimbidium, la mia cimbidium, che ormai ha più di 40 anni e che dobbiamo trasportare in due perché il vaso è talmente grande, in questo momento si stanno schiudendo i boccioli e sono nella serra fredda. Di fuori comincia adesso la formazione dei rami fioriferi, ma questa orchidea è proprio, direi, il prossimo step dopo la phalaenopsis, direi il cimbidium, che è altrettanto facile ed è una terricola, è completamente diversa come morfologia, come pianta, e viene benissimo, e veramente anche lei, come la phalaenopsis, dà sempre fiori. È il stesso discorso: quando si compra fiorisce naturalmente, poi per 1 o 2 anni non fiorisce, ma vi assicuro che al 3o o 4o anno cominciano a fiorire, diventano sempre più belle, è molto facile come pianta e dà grandi soddisfazioni.
Tornando al concime, qualcuno ci dice: ma visto che l'acqua esce subito da sotto, come bisogna concimare?
Allora, appunto, avevamo iniziato proprio con il discorso concime e poi mi sono perso, scusatemi. La palafitta non ha quasi substrato e, come abbiamo detto, trae il nutrimento dall'acqua piovana nella natura. Allora, per compensare, noi possiamo aggiungere, come dicevo all'inizio, del concime specifico nello spruzzino che usiamo per spruzzare tutti i giorni le orchidee, e così facendo concimiamo, perché sia dalla foglia sia dalla radice l'orchidea, phalaenopsis in questo caso, è in grado di assorbire il nutrimento e di conseguenza, diciamo, crescere e nutrirsi. Viceversa, una pianta palafitta come il cimbidium, invece possiamo usare anche gli stick, per esempio. Ci sono i stick che si inseriscono nella terra, ogni volta che bagniamo si scioglie un po' e dà nutrimento. E poi ci sono le fiale, sono delle fiale di materiale plastico con dentro del concime liquido, si taglia la punta e adagio penetra nel substrato il concime.
Ci è arrivata la foto di una Drenobium densifiorum.
Dendrobium.
Ecco,
Dendrobium,
che io sì, lo leggo sbagliato. E la fotografia di questa bellissima pianta tutta gialla con tantissimi fiori, no? E l'ascoltatore che prima ci ha mandato la foto invece di una pianta finita molto malamente dice: la mia 23enne è morta. E di questa qui, della Dendrobium, non so che terra e quali vasi utilizzare, perché l'altra ha cominciato a stare male dopo che ho aggiunto del terriccio, non vorrei, insomma, che faccia la stessa fine.
Dunque, Il dendrobium è un'orchidea di per sé molto semplice, soffre tantissimo l'acqua stagnante, proprio non la sopporta, come acqua stagnante butta giù le foglie. Importantissimo mettere un bel vaso, un ottimo drenaggio, cioè abbondare con il drenaggio, possibilmente il vaso con un foro bello grande, e poi mettere il substrato specifico per le orchidee, che va benissimo per il dendrobium perché anche lei vuole un substrato molto leggero.
Ele ci dice: ma quindi le mie orchidee sono 7 anni che non fioriscono, vuol dire che non sono orchidee felici?
Forse non dice le parole giuste. E se non fioriscono da così tanto tempo, qualcosa di sbagliato lo sta facendo la nostra ascoltatrice. Se fa quello, fino adesso abbiamo parlato in lungo e in largo, io sono sicuro, ma proprio sicuro, che fioriranno. Devo dire alla nostra ascoltatrice che l'altro giorno sono stato da mia madre, lei ha 3 o 4 phalaenopsis che sono sanissime, hanno delle foglie meravigliose, lei le cura, ha anche il tempo per farle, le sposta, segue la luce, le spruzza tutti i giorni, ma non fioriscono. E allora mi ha detto: ma che cosa faccio di sbagliato? Allora gli ho detto: guarda, dammele su a me, e solitamente succede così un po' con tutte le piante, le prendo io e le porto a casa mia in compagnia delle mie. Naturalmente io ne ho tante e non ho phalaenopsis, perché per me è un po' troppo comune, ecco, diciamo così. E comunque io penso che le piante in genere piace la compagnia, non piace essere da sole. È vero che queste sono diverse, ma se non fioriscono per così tanti anni c'è qualcosa che viene fatto sbagliato. Abbiamo detto che alle phalaenopsis piace l'umidità, piace la luce, ma non il sole diretto. Hanno bisogno di nutrimento. Se facciamo queste 3 cose e non gli creiamo l'acqua stagnante, io sono sicuro, ma sicuro, che l'inverno prossimo queste orchidee fioriscono.
Ecco, tra l'altro nel frattempo l'ascoltatrice ha aggiunto: grazie per le dritte, quindi per rianimare le mie piantine meno luce diretta, più umidità e concime. Però tra i vari consigli che mi hanno dato degli amici avevo ricevuto quello per cui il ramo fiorifero non va tagliato se non solo quando è secco. Ma allora non è vero? Chiede.
Allora, su questo argomento non mi piace farmi bloccare o dire la mia. Come detto, io quello che faccio con le mie lo taglio completamente. Questo non vuol dire che è sbagliato tagliarlo a metà, tagliarlo a 3/4, perché ognuno ha la sua teoria. Quello che succede se noi non togliamo questo ramo fiorifero una volta sfiorito, la pianta continua a fiorire e a debilitarsi, perché tutta l'energia la butta nel fiore, ma fondamentalmente non è giusto. La pianta dovrebbe avere dei cicli, dovrebbe avere un riposo, e se noi continuiamo a farla fiorire, va da sé che la pianta si debilita. Voglio aggiungere un'altra cosa, e questo non vale solo per le orchidee. Le piante fioriscono, anche se non è la stagione, se non stanno bene. Se hanno l'impressione di essere in pericolo di vita, loro fioriscono. Perché? La fioritura è il preludio della procreazione, cioè dopo il fiore arriva il seme. E se la pianta ha paura, ha l'impressione che potrebbe morire, lei fiorisce per far sì che quando lei sarà morta avrà procreato. Allora, questa cosa, questa fissazione di voler far sì che le phalaenopsis continuino a fiorire per mesi e mesi e mesi, fondamentalmente la pianta ha questo stimolo di fiorire, probabilmente proprio perché ha paura di morire. Ora, è chiaro che le phalaenopsis, per quanto le piante in genere, per quanto io le capisca, non mi parlano. Vedo se stanno bene, se stanno male, quello immediatamente, ma non mi parlano ancora. Sarebbe bello se lo facessero, ma non è così. Io parlo di esperienza, non sono regole ferree, non è che quello che dico io è l'unica verità. Come ho detto all'inizio, stiamo parlando con una materia che è una materia viva e di conseguenza non c'è mai una sola verità, ci sono più verità. Poi, come detto, c'è anche la nostra ascoltatrice che le orchidee le ha messe sul davanzale con sotto il calorifero e gli va anche bene, di conseguenza mi smentisce completamente e sono il primo che lo ammette, ma la mia esperienza, che è un'esperienza veramente lunga, mi dice che non è propriamente la posizione più felice per le orchidee quella. Si può fare di meglio.
Ci scrivono: buongiorno, un'orchidea che mi è stata regalata da mio figlio nel 2020, ha sempre fatto fiori, poi chissà cosa mi è venuta in mente, l'ho fatta rinvasare e da lì il mio splendore ha incominciato a deperire. L'ho tolta dal vaso, ho tolto le radici marce, ora ho messo il sotto nell'acqua, mi rifarà le radici, oppure che cosa mi consigliate, cosa devo fare? Ci tengo moltissimo alla mia splendore.
Dunque, penso che sia un Phalaenopsis, visto che abbiamo parlato soprattutto di questa specie. Il Phalaenopsis non ha bisogno di terra, come detto è una palafitta, volendo si può prendere anche un vasetto sempre con un foro, metterla senza substrato e fare in maniera che queste radici siano sempre umide, cioè spruzzarle tutti i giorni e poi sperare che la pianta si riprenda. Bisogna sempre vedere in che stato è, come sono le radici, è sempre l'apparato radicale che è preponderante. Se le radici sono tutte secche, forse non ce la fa. Se ci sono delle radici vive, delle radici ancora verdi, ce la farà sicuramente.
Ci chiedono anche se si possono interrare più orchidee in un solo vaso.
Certo, certo. Allora, sicuramente si possono interrare più orchidee della stessa specie, nessun problema. Non ho mai sentito nemmeno che ci siano delle orchidee, delle specie delle orchidee che non si sopportano, che si pungono. Questo non l'ho mai sentito.
Poi c'è una bella fotografia con delle orchidee in fiore, molto rigogliose, con le foglie chiarissime, e ci scrivono: ho due piante di orchidee le cui foglie sono di colore verde chiaro, quasi giallo. Come fare? Le piante sono state ricavate da piantine nate sul ramo.
Dunque, se sono molto chiare, normalmente le Phalaenopsis hanno una foglia, diciamo, grassa, succulenta, verde scura. Se non sta bene, solitamente o marcisce o secca. Chiaro, confesso che se è il preludio al marciume è una cosa, ma che sia chiaro mi è abbastanza insolito. Se è comunque succulente, comunque non ha, diciamo, marciumi, io controllerei la parte inferiore della foglia. Non vorrei che sia chiara perché c'è qualcuno che succhia sotto la foglia e gli toglie la clorofilla, tipo il ragnetto rosso, che ad occhio nudo non si vede, ma lo si evince dal fatto che vicino alla nervatura principale inferiore alla foto ci sono come delle piccole ragnatele, sono proprio minuscole, magari con una lente lo si vede meglio. Se c'è questo, vuol dire che è il ragnetto. In questo caso va trattata, uno, e due, quando si spruzza la pianta non spruzzarla solo sopra, anche sotto è molto importante. Io quando prendo le mie orchidee le metto nella vasca da bagno, spruzzo prima sopra e poi molto bene, meglio sotto, perché tutti i parassiti, sia la cocciniglia che il ragnetto, che sono i due parassiti che più colpiscono le orchidee, non sopportano l'acqua, se ne stanno sotto, protette dall'acqua. Allora io le spruzzo sempre molto bene, in maniera che se c'è un ragnetto se ne va perché non gli piace stare lì.
E ci chiedono appunto: quando le foglie ingialliscono cosa vuol dire? Troppa acqua, forse è colpa del sole diretto?
Allora, sicuramente il sole diretto non va bene, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto. Quando diventano un colore anomalo, tendenzialmente punteggiato, è qualcuno che succhia nella parte inferiore, lo si vede, a meno io lo vedo subito, forse il chiaro, il verde chiaro, è segno proprio di mancanza di clorofilla, che la clorofilla è poi quell'elemento che rende la foglia verde.
Mamma mia, ci stanno arrivando tantissime fotografie. Devo dire che i nostri ascoltatori sono proprio bravi, se ne vedono di meravigliose, tutte fiorite, poi ognuno ha la sua ricetta, come stavi dicendo, tanto amore, e alla fine ogni pianta è a sé. Qualcuno ci dice: quando non sono fiorite le lascio sul pavimento, ovviamente non ho le serpentine, davanti a una finestra. Potrebbe funzionare?
Dunque, se non ci sono le serpentine, già tanta roba, vuol dire è una casa alla vecchia maniera e sicuramente tutte le piante d'appartamento sono più felici. L'abbiamo già detto in passato, quando abbiamo parlato delle piante d'appartamento, le serpentine non sono una cosa positiva per le piante. Sul pavimento va bene, non il sole diretto, se è un qualche minuto, mezz'ora di sole che passa via va anche bene, soprattutto d'inverno, altrimenti non il sole diretto.
Ci chiedono appunto il ragnetto, come si fa a debellarlo? Dicevi che comunque bagnandole tanto probabilmente non gradisce tutta quest'acqua.
No, allora il ragnetto detesta, come tutti gli acari, detesta l'acqua, e se noi appunto spruzziamo sempre le orchidee non dimenticando di spruzzare anche sotto, e lo facciamo tutti i giorni, il ragnetto se ne va per i cavoli suoi. Naturalmente se il ragnetto ha una colonia nutrita che ha già fatto il suo danno, appunto che la foglia ha perso il colore, solitamente è tardi per la pianta.
Valentino Stedler, che dire, grazie mille per tutte le risposte ai nostri ascoltatori, grazie anche a voi per tutte le domande e le magnifiche fotografie. Tra circa 2-3 settimane preparatevi, perché già adesso inganna un po' il sole, viene voglia di fare giardinaggio, fare i primi lavori, però è ancora un po' prematuro, ma vi diremo cosa fare subito prima dell'arrivo della stagione per avere il prato più bello del mondo. Grazie.
Grazie a voi, a presto.